tantissime cose e dette anche molto bene. Per questo io devo usare soltanto le parole e quindi trasformare tutta questa bellezza in parole semplici, comprendere male un filo e cucire, ma sapete che quel filo è proprio molto semplice. Ecco, però mi consola anche un fatto, che ci sono anche tante altre cose belle, oltre a quelle che abbiamo detto noi. Ad esempio la chiesa nella quale ci troviamo, la città nella quale noi siamo presenti, e poi anche io ho una consapevolezza, che c'è uno spettatore un po' particolare, ed è l'Eucaristia che noi custodiamo in questa chiesa. Io spero che quello che stiamo dicendo, con forme così diverse, abbia l'applauso anche del Signore. Anzi. Oggi abbiamo inaugurato una forma nuova di marcia per la pace. Il messaggio di pace lo si lega spesso, come anche nella nostra diocesi, ad una marcia, cioè ad un cammino. E questo perché l'atteggiamento del movimento, del muoverci, ci ricorda che la pace esige sempre di sbilanciarci verso un oltre. La pace non ammette comodità, non consente staticità, e lo percepiamo oggi, forse camminando avremmo potuto dare più sintonia alle parole, ai gesti, all'arte con il nostro corpo. La pace ha bisogno di persone che si lasciano scomodare dalle loro posizioni e convinzioni e che si muovono verso l'incontro con l'altro. Così, in un certo senso, anche oggi abbiamo marciato, consapevoli che anche se pochi o piccoli, i passi di ogni giorno sono preziosi, si avvengono nei nostri cuori, negli atteggiamenti del nostro vivere privato, ma anche nelle scelte pubbliche, che dobbiamo sempre tenere sotto controllo, perché vanno dove si immagina che i nostri cuori singoli vogliano andare. Le scarpe della pace hanno suole consumate. Al termine di una giornata ci si adatta ad averle ogni giorno un po' consumate, appunto perché sappiamo di aver fatto un passo di pace, come diceva Don Sandro, costruttori di pace, artigiani della pace. Nel suo messaggio per la pace il Papa ci invita a costruire un patto sociale, a partire da tre elementi prescindibili, che sono il dialogo tra le generazioni quale base per la realizzazione di progetti condivisi, secondo l'educazione come fattore di libertà e responsabilità e di sviluppo, terzo il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. E vorrei cucire le cose che abbiamo detto appunto attorno a questi tre pensieri del Papa. Il dialogo tra le generazioni. Mi piace raccontare quanto le avversità della crisi sanitaria abbiano spronato tanti giovani, anche delle nostre comunità parrocchiali, che con creatività si sono adoperati per aiutare persone più fragili, in particolare per gli anziani. Ultimamente se ne parla poco perché si accendono meno i riflettori, ma ancora esistono questi gesti da parte dei giovani. In questo tempo di chiusura e di solitudine sperimentiamo ancora di più che il presente si ripiega su se stesso e non si accorge e non scorge il futuro, proprio quando ignora la propria storia, come ha riferito prima il professor Calò. Il domani si costruisce duraturo solo attraverso il dialogo delle generazioni, che si trasmettono l'una all'altra l'esperienza di una vita vissuta e collaborano insieme con le energie della giovinezza, giovani e anziani insieme, ognuno con una propria ricchezza. In questo dialogo sta la vitalità delle nostre comunità cristiane. Ci si allena all'accoglienza reciproca, al prendersi cura degli altri, ci si consegna alla bellezza di una fede vissuta e comunitaria. Si coltivano i nuovi germogli. Anche se la realizzazione di questo evento, nella sua varietà di espressioni, è il risultato del dialogo e della collaborazione tra giovani, bambini, adulti e anziani, ciascuno con la propria competenza e unicità, non possiamo dirci ancora soddisfatti. Però vorrei ringraziare ognuno, dai bambini che con i loro insegnanti hanno realizzato i bellissimi disegni sulla pace, a tutte le persone, i volontari, gli ospiti, gli artisti, le istituzioni, le associazioni che hanno lavorato per rendere possibile questa manifestazione. E grazie anche a tutti voi che avete scelto di partecipare e che state ancora resistendo dopo tanto tempo. L'essere qui oggi testimonia che le restrizioni sanitarie non sono costrizioni che limitano la vita, ma disposizioni volte a riprendere la vita insieme. Penso sia anche questo un modo per educarci alla speranza. A partire dai più piccoli, impegno che ci lega alle famiglie a cui è affidato il nobile compito di educare e di rinsaldare le generazioni e di rendere possibile il dialogo. Secondo aspetto è l'educare. Se educare è chiave per la costruzione di un mondo di pace, non è per nulla casuale il coinvolgimento delle scuole, luoghi di educazione e crescita, in cui si coltiva il futuro della nostra terra e della nostra società. È bello lasciarci evangelizzare dall'arte dei bambini, come pure è sapiente trasformare i muri in murales, perché la potenza delle immagini è l'arma più forte per comunicare la nostra opposizione a ogni chiusura, durezza, odio e indifferenza. La bellezza dell'arte è breccia d'amore, delicata e decisa, è squarcio di colore che apre orizzonti nuovi. E scusate, anche questo, pregare in una chiesa bella come questa ci aiuta. C'è da dire anche che i bambini sanno dipingere con la loro tenerezza e creatività i nostri cuori, i cuori della nostra società, delle nostre parrocchie e soprattutto delle nostre case e delle nostre famiglie. Lasciamo che i nostri bambini dipingano i nostri cuori. Ringrazio anche a nome vostro Shamsia Hassani per la sua arte coraggiosa e profeta, che sa raccontare le ferite e le speranze del suo popolo e ci riporta alle responsabilità internazionali sulla pace del mondo, per ogni persona, per ogni essere vivente, per la nostra terra. L'ultimo punto dell'arte della pace, la dignità umana, il lavoro per la dignità umana. Ora è il nostro compito raccogliere i segni potenti di questa giornata, per trasformarli in azione quotidiana a contrasto di ogni violazione della dignità umana. Preghiamo per tutte le vittime delle guerre, preghiamo per chi ne porti il peso delle ferite. E vorrei accogliere anche l'invito che oggi il Santo Padre ha fatto a pregare in modo particolare per quanto sta avvenendo in Ucraina, dedicando alla preghiera per l'Ucraina il 26 di gennaio. Non possiamo restare indifferenti di fronte alle migliaia di persone che scappano dalle guerre, dalle persecuzioni, dalla povertà, dalla calamità, dalle calamità naturali. Lasciamo che il racconto di Rashid commuova i nostri cuori e anche le fotografie che scorrevano mentre parlava, per sentire la loro vita parte della nostra e muoverci in questo modo alla pace. L'incontro con dei volti concreti parla molto. Non possiamo accettare la politica del respingimento come soluzione agli equilibri internazionali, tra l'altro sempre molto costosa. Equilibri fatti di giochi di forza, prevaricazioni e sfruttamento. Si tratta di persone, uomini, donne e bambini, proprio come noi e come i nostri bambini. Non possiamo tacere il crimine del finanziamento di muri di filo spinato e di eserciti per preservare i confini da fratelli che cercano pace e pane. Desideriamo un'Europa solidale ed aperta, quell'Europa animata da valori umani e cristiani per cui si sono spesi e si spendono tenacemente donne e uomini, come è appena stato citato l'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Testimone autentico del dialogo con tutti, anche con i più lontani, e della cura degli altri, un esempio e un riferimento per tutti i costruttori di pace. Su queste sensibilità, su questi valori, speriamo che venga eletto anche il nostro nuovo Presidente della Repubblica. Vanno potenziati i progetti internazionali di sviluppo e le politiche di pace. Ma accanto alla responsabilità dei governi c'è la responsabilità, come è stato detto, di ciascuno di noi, detto dai giovani. Occorre comprendere che se perseveriamo su questa strada saremo destinati a vedere aumentare i nemici che si presenteranno ai nostri confini, fino a diventare noi nemici ai confini degli altri. Serve coltivare una coscienza di pace. Dobbiamo far crescere un'opinione di pace. Dopo la bella testimonianza del Presidente Sergio Mattarella e inserendoci nel suo percorso, speriamo e preghiamo che il nostro Paese scelga un uomo e una donna capaci di guidare l'Italia sulla strada della pace. Usando le parole dell'artista Assani, l'arte cambia la mente delle persone e le persone cambiano il mondo. Tutti possiamo cambiare in meglio il mondo. Dobbiamo innanzitutto crederci. Cambiamo il mondo, cambiano il mondo gli uomini e le donne che seguono il risorto e non i fantasmi. La vita e non la morte. I fantasmi che ci imprigionano nelle sicurezze dell'immobilismo stanno dentro e fuori di noi e ci portano a sciupare la vita. Il risorto invece ci apre alla speranza e ci abilita alla novità. Ci rende capaci di cambiare il mondo a partire dal nostro luogo, dalla nostra realtà concreta. Si può fare. Non è solo il nome del progetto esemplare del professor Calò, che ci insegna una modalità quotidiana di vivere la fraternità, ma è la verità di ogni gesto e progetto di pace che vogliamo e con tenacia operiamo. Ricomincia da te, è quanto compreso e annunciato dai giovani attraverso la danza e la recitazione. Dobbiamo essere degni dei nostri giovani. E questo quindi accoglie questo invito che è rivolto a ciascuno di noi, di sentirci tutti noi grandi, adulti, sempre capaci di ricominciare. Ecco il dialogo con tra le generazioni. Forse se noi ascoltiamo loro, anche loro ascoltano noi. Si apre una reciproca. Dono, un reciproco dono di fiducia. In particolare, di ricominciare a credere nella potenza benefica del dialogo e dell'incontro e di cominciare a rifuggire l'inganno che ci porta a essere una potenza benefica nella contrapposizione e nelle armi. La contrapposizione e le armi non hanno in sé alcuna forza benefica. Se è vero che cresce a dismisura nei singoli e nei popoli il bisogno di sicurezza, è altrettanto vero che la causa prima della sua espansione si trova nella pretesa di garantirla con la forza e con le armi. Mai potremo trovare risposta al nostro bisogno di sicurezza nelle armi. Crescono gli investimenti negli armamenti e crescono fino ad erodere i bilanci della sanità e dell'istruzione, e questo avviene anche nel nostro paese. L'industria e l'economia degli armamenti producono una ricchezza, ma non una ricchezza diffusa, ma soltanto per un'elite, che hanno bisogno di guerre per potersi sostenere. Noi invece, oggi, con il progetto dell'Università degli Studi di Padova, diamo il nostro piccolo contributo per esportare cultura. Siamo felici di contribuire con il progetto UNIPD for Afghanistan al dono di una borsa di studio per una studentessa afghana, perché la cultura e la prospettiva di un lavoro degno sono strumenti di sicurezza. La sicurezza vera non viene dalle armi. Le armi non ci difendono dalle pandemie, ad esempio, dalle difficoltà di trovare lavoro, non ci difendono dal cambiamento climatico, non ci difendono dalle situazioni di povertà che scatenano anche le migrazioni, la criminalità e lo sfruttamento. Le minacce esistenziali dell'umanità e dell'intera creazione richiedono la collaborazione di ogni disciplina e competenza, di ogni soggetto e istituzione. Le campane della nostra cattedrale, insieme con quelle della torre municipale della città di Padova, ieri hanno suonato a festa per ricordare il primo anniversario dell'entrata in vigore del trattato di proibizione delle armi nucleari. E ancora una volta ci uniamo alla Chiesa italiana e a tutte le associazioni cattoliche per chiedere all'Italia di firmare quel trattato. Le armi nucleari sono garanzia di una potenziale distruzione di massa e non della pace. Non è con i campi minati che facciamo crescere in sicurezza i nostri figli, ma in campo giochi creativi, immersi in quella biodiversità della natura che arricchisce tutti noi. È tempo di unire le nostre mani, ha cantato Erika, bravissima. Sì, è tempo di unire ogni sforzo e ogni risorsa per la vita dei nostri territori e della nostra terra. E le scelte sulla destinazione degli investimenti pubblici è fondamentale anche per far crescere e far ristagnare un paese, una città, una nazione, un continente, il mondo. Le nostre comunità sono comunità di pace. Quando educano all'accoglienza delle differenze, sono solidali nelle necessità di chi attraversa difficoltà, si adoperano perché la fraternità sia frutto del lavoro di tutti, hanno cura del loro territorio. Ecco, di queste cose spero che lo spettatore speciale sia contento e che noi, che ci riconosciamo come suoi discepoli, possiamo mettere nel nostro cuore. Non solo per queste parole che erano solo un filo per imbastire questa ragnatela, questa stoffa, ma soprattutto per quei messaggi che con l'arte ci sono arrivati e hanno toccato il nostro cuore. Grazie anche della vostra presenza a tutti voi. È la preghiera che ci ha insegnato Gesù, appunto, e che ci permette di riconoscerci come cristiani. Ci è stata consegnata quando siamo stati battezzati. E quindi mettendo in dialogo il nostro battesimo con il nostro presente, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E su tutti voi che ascoltate la parola del Signore, che vi lasciate animare alla pace e che siete disponibili a camminare con il vostro cuore, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita.